È da diverso tempo che avevo in cuore questa riflessione che occuperà qualche incontro. Il titolo è La preghiera. Perché privarsene? È un argomento, vedremo, nella vita cristiana davvero importante. È un aspetto della vita cristiana che in qualche modo ci fa vedere e capire tante altre cose. Perché, quali sono gli obiettivi che mi sto prefissando? Beh, innanzitutto in mezzo a noi ci sono diversi giovani nella fede, abbiamo avuto nuove conversioni e quindi possono essere utili anche i nostri giovani per imparare e capire quanto sia importante la preghiera. Quindi vedremo alcuni aspetti della preghiera, vedremo delle caratteristiche principali della preghiera, vedremo anche gli errori che spesso si commettono quando preghiamo. Possiamo anche commettere degli errori, non tanto gli errori grammaticali, perché io ho in mente dei fratelli che adesso sono alla presenza del Signore, in mezzo a noi ce ne sono tanti che li avranno conosciuti, i quali pregavano in dialetto e da un punto di vista grammaticale non c'era una parola a posto, però pieno di significato e pieno di veramente di desiderio di adorare Dio. E poi evidenziare aspetti della preghiera importanti nella vita spirituale e nella vita quotidiana. Se togliessimo la preghiera nella vita cristiana o nella vita quotidiana, e quindi nella vita quotidiana, sarebbe davvero un grande disastro. Un altro scopo è, mi piacerebbe, il mio grande desiderio è poter incoraggiare qualcuno di voi ad essere non solo alla presenza del Signore, ma anche nel privato, ad essere una colonna di questa Chiesa. Noi dobbiamo ricordarci, fratelli e sorelle, che molti, uso questo termine, successi spirituali, sapete, dipendono dalle preghiere dei nostri fratelli, delle nostre sorelle. A volte abbiamo fratelli e sorelle che pregano per noi e noi in qualche modo riusciamo bene nella vita cristiana grazie al sostegno, certo c'è la parte che dobbiamo fare noi, ma grazie al sostegno di queste preghiere. Quindi è un ministero, pregare è anche un ministero, molto importante e utile nella vita cristiana. Da dove voglio iniziare? Io voglio iniziare nel vedere la relazione che passa fra la preghiera e il carattere spirituale. Che cosa c'entra, mi direte voi, il carattere con la preghiera? Dobbiamo dire che tutto nella vita cristiana, tutti gli aspetti della vita cristiana, fratelli, dipendono dal nostro carattere spirituale. Non c'è un aspetto della vita cristiana dove non viene chiamato in causa il nostro carattere spirituale. Quindi la prima cosa che ho bisogno di fare è far crescere me stesso. Quindi il carattere spirituale è in qualche modo il termometro che misura tutto. Misura la relazione personale col Signore. Se io sono spirituale, vuol dire che ho una buona relazione con il Signore. Se io ho un carattere spirituale, vuol dire che la qualità del servizio che io porto al Signore è alto. Se io sono un credente spirituale, quindi ho un carattere spirituale, lo stato di benessere nelle relazioni con i fratelli è molto, molto alto. Se io sono un credente spirituale, la relazione con mio marito, con mia moglie, con i miei figli sarà un livello molto alto. E quindi da questa verità dipendono tante altre cose che man mano noi vedremo. Che cosa significa avere un carattere spirituale? Leggiamo un passo. Prima Corinzi 2, passo a noi molto. 2, prima Corinzi 2, il versetto 15 e 16. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa e ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Che significa avere un carattere spirituale? Significa avere la mente di Cristo. Allora qui nasce un'altra domanda importante. Che significa avere la mente di Cristo? Io ho fatto un elenco. Innanzitutto significa che la nostra mente ha acquisito i meccanismi che ci fanno ragionare come il Signore Gesù. Vuol dire che noi abbiamo acquisito, imparato quei meccanismi che ci servono a ragionare come il Signore Gesù. Significa avere, appunto, significa fare quello che il Signore Gesù fa e significa anche non fare quello che il Signore Gesù non farebbe mai. Quindi noi, e se siamo spirituali, dobbiamo fare quello che il Signore ci chiede e non fare quello che il Signore ci chiede di non fare. Dobbiamo pensare come Lui, dobbiamo desiderare le stesse cose che desidera Lui. E c'è un elenco qui interminabile. Avere lo stesso sentimento di Cristo, ci è stato ricordato domenica scorsa. Avere lo stesso sentimento di Cristo, cioè mirare le cose umili, avere un carattere di sopportazione, e questo ci mette anche in relazione con quelli del mondo, ma anche con, nelle relazioni fraterne. Quando abbiamo un carattere spirituale, fratelli, ci può essere un momento nella quale riceviamo una parola che non ci piace, eccetera, però non è quella che poi determina il mio cammino, perché ho un carattere spirituale, perché io ho lo stesso sentimento, atteggiamento del Signore Gesù. Allora, io mi sono posto delle domande, io me le pongo a me, non so se anche voi ve le porrete. Gino, puoi dire che sei spirituale? Puoi dire di avere un carattere spirituale? Gino, puoi dire di aver acquisito quei meccanismi che ti portano a ragionare come il Signore Gesù? Io mi sono posto queste due domande. Chiaramente ho dato una risposta al Signore. Vedete, voglio usare un altro termine equivalente ad avere un carattere spirituale, ed è la santità dinamica. È un sinonimo, ok? Dire di essere santi da un punto di vista pratico equivale a dire che ho un carattere spirituale. Allora, è importante che la santità, e quindi carattere spirituale, è alla base di una preghiera potente al cospetto di Dio. Fratelli, sorelle, se noi non siamo spirituali, la nostra preghiera, se mai ci sarà, non serve a nessuno. Quindi carattere spirituale, la santità di un credente, questa acquisizione del modo di ragionare del Signore Gesù, equivale ad avere a suo cospetto una preghiera potente. Dalla santità dipenderà, fratelli, quindi dal nostro carattere spirituale, dipenderà l'utilità di noi come cristiani. Se noi siamo spirituali, noi saremo molto utili nel campo del Signore, ok? Saremo molto utili anche nella preghiera. Quindi l'utilità e l'efficacia della nostra preghiera dipenderà dalla nostra santità, dal nostro livello di spiritualità. Se, fratelli e sorelle, io passo la mia vita a pensare a me stesso, se passo la mia vita a pensare alle cose di questo mondo, Leonardo questa mattina ci ha ricordato che non è sbagliato pensare a lavorare, eccetera, eccetera, ma non devono avere il dominio su di noi, non devono essere i padroni della nostra vita. Beh, se queste cose hanno preso il sopravvento sopra di noi, il nostro ministero, quindi il nostro servizio, la nostra preghiera, la potenza della nostra preghiera non sarà efficace. Quindi io ho dato una piccola definizione alla santità o al carattere spirituale. Ho messo così: la santità è il legame, la colla, il collante spirituale che unisce tutti gli argomenti della vita cristiana. Non ce n'è uno escluso, fratelli e sorelle. Non so, lo voglio ripetere. Quindi, essere dei credenti spirituali o parlare della nostra santità significa parlare della colla che tiene insieme, la colla spirituale che tiene insieme tutti gli argomenti della vita spirituale, ok, della vita cristiana. Quindi tutti, tutti, nessuno escluso. Potete fare un elenco se volete, ok? Se non ho il carattere spirituale, io in tutti gli ambiti della vita spirituale sarò un fallimento, sarò non come il Signore vuole. E non è facile poter dire di noi come è stato detto del Signore Gesù. Vi ricordate in Matteo cosa veniva detto? Che il Signore Gesù era uno che parlava bene, ma chi se lo ricorda? Faceva. Allora, per poter dire di noi che parliamo bene, facciamo, cioè parliamo bene del cristianesimo, ok, lo presentiamo bene con la nostra, con il nostro linguaggio, ma facciamo pure, beh, noi abbiamo bisogno di questo famoso carattere spirituale. Allora, la preghiera si pone al centro della vita cristiana, è un elemento centrale. Parlare di cristianesimo significa dover parlare anche di preghiera. Perché, fratelli? Perché dobbiamo mettere al centro della vita cristiana la preghiera? Di cosa ci parla la preghiera? La preghiera ci parla di una relazione. Se non c'è una relazione, non ci sarà la preghiera. Se c'è la preghiera, è segno che c'è una relazione con il Signore. Quindi la preghiera non si può separare alla vita. È chiaro questo, alla vita cristiana. Anzi, identifica la vita cristiana. Quindi la preghiera, quando viene esercitata secondo i principi della parola, è un segno distintivo del cristiano, è un segno distintivo di una persona che ha una relazione verticale, forte con il Signore. Se c'è la vita di Dio, non può non esserci la preghiera. È inutile che troviamo i sotterfugi, tutti le giravolte, capriole carpiati, 4-5 salti mortali, per giustificare quando c'è qualcosa che non va nella nostra vita. Quanto più la esercitiamo nel privato, la preghiera, tanto più la vorremmo portare anche nel pubblico. E io voglio leggere un po' di passi che giustificano questo. Molto spesso sento dire che io prego a casa, sì, voglio sperare, grazie a Dio, è così. Ma se questo avviene a casa, non può non avvenire in pubblico. Perché la forza che tu avrai, questo legame che tu hai instaurato col Signore di comunione ti porterà inevitabilmente a farlo anche in qualsiasi luogo pubblico tu ti dovessi venire a trovare, anche in mezzo alla strada, non hai difficoltà. Allora, Salmo 116, 10, io me li sono segnati, leggeremo un po' di versetti che giustificano questa verità. Salmo 116, 10. Spero di non aver sbagliato citazione. Salmo 116, 10. Ne ho tanti, ne prenderemo alcuni. Dice qui, io ho creduto, quindi ho questa relazione, ce l'ho questa relazione, io ho creduto, per questa ragione che farò? Me ne starò zitto. Perciò parlerò, perché ho creduto. Perché dentro di me c'è la vita di Dio. Io parlerò. Ancora. Versetto Salmo 22, versetto 22. Bellissimo quello che dice qua, perché evidenzia un aspetto comunitario. Io annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Guardate, al versetto 25, ripete il concetto. Tu sei l'argomento della mia lode, dove? In che luogo? Nella grande assemblea. Salmo 35, 18, guardate. È proprio una verità dominante. Non può essere diversamente. Salmo 35, 18. Io ti celebrerò dove? Nella grande assemblea. Ti loderò dove? In mezzo a un popolo numeroso. Bellissimo. Guardate. Salmo 109, 30. Ne ho qui, credo, un centinaio di versetti che ricordano la stessa verità. Quindi o il salmista non sapeva quello che diceva, oppure è un elemento della preghiera molto importante. Abbiamo detto che identifica una relazione intima, identifica, è un cartello indicatore della vita ed è indispensabile alla vita cristiana ed è il cuore pulsante di un cristiano. La preghiera è l'identificazione del cristianesimo, potremmo dire la stessa cosa. Quindi 109:30, a voce alta celebrerò il Signore, lo loderò in mezzo all'assemblea. E io qui, ripeto, ne ho una marea, e poi se vorrete ve li potrò passare. Allora, detto ciò, sarete d'accordo con me, e non mi direte che sono un po' esagerato, che se vogliamo capire bene il senso della vita cristiana, ok, noi dobbiamo crescere nel carattere e noi dobbiamo crescere anche nella preghiera. La santità, il carattere spirituale ci farà capire l'importanza della preghiera e la preghiera sarà per noi un elemento indispensabile alla vita cristiana. Capiremo l'importanza della preghiera. Fratelli, con la preghiera la Scrittura ci ricorda che noi possiamo spostare le montagne. Attraverso la preghiera noi possiamo servire lontano tante persone. È vero? L'Apostolo Paolo quando prega dice io prego per voi. Non era un'attività tanto per fare. Era qualcosa che in qualche modo proteggeva, aiutava a crescere l'opera in quei posti. Quindi la preghiera identifica anche un servizio spirituale. Saper pregare significa che cosa in definitiva? Significa saper vivere. Se sappiamo pregare, non grammaticalmente, fratelli, non sto dicendo questo, vuol dire che noi sappiamo vivere la vita cristiana. Allora la domanda che ci dobbiamo porre, che io mi pongo, quanto tempo noi trascorriamo nella preghiera? La giornata è fatta di 24 ore, è vero? L'1% di 24 quanto è? No, 10%. 2 minuti e 40 secondi all'incirca, se non sbaglio, se la matematica non mi confonde. Se io do al Signore l'1%, vuol dire che passo circa 3 minuti al giorno in preghiera. L'1%, che sarebbe, se noi passiamo l'1% in preghiera, fratelli, vergogniamoci, ci dobbiamo solo vergognare. Perché vuol dire che non abbiamo imparato a vivere la vita cristiana. Il 10% sono 24 minuti. È bello sto fatto, no? Quanto tempo noi passiamo? Se abbiamo capito che vivere significa pregare, e se abbiamo capito che il cuore del cristianesimo è la preghiera, quanto tempo noi preghiamo? Perché da lì capiremo tutti come siamo messi. Perché frequentare gli incontri è una grande cosa. Frequentare gli incontri e avere un carattere spirituale dà un contributo agli incontri in modo esponenziale. Cambia tutto. Allora io mi devo porre quanto tempo passo in preghiera. Qual è il significato della preghiera? Ci sono dei termini che identificano la preghiera nella Scrittura. C'è una parola greca, proseche, indica un monologo, vale a dire quel modo di parlare da solo con una persona amica a cui gli si confida tutto il contenuto del cuore. Ok? In sintesi è questo. Questo termine nel latino è l'equivalente orazione, indica questo, parlare. Ok? Parlare. Quindi Questo che cosa ci fa capire? Ci fa capire che la preghiera non è un dialogo fra più persone in contemporanea. Ci fa capire che non è un pogliagolo, cioè dove tutti parlano e non si capisce niente. No, è un monologo, cioè fra la persona che prega, che ha una relazione col Signore, e lui è il Signore. E gli altri dovrebbero ascoltare. A questo riguardo vi rubo solo 2 minuti e poi mi siedo. Non voglio essere lungo nell'introduzione. Allora, quanto è importante ascoltare la preghiera? È molto importante, perché quando noi ascoltiamo la preghiera, che cosa dovremmo fare, fratelli? Alla fine della preghiera, cosa dovremmo fare? Dovremmo rispondere? Amen. Vi dice qualcosa? Quando noi non rispondiamo amen, che significa? Beh, la prima cosa è che la nostra mente sta in giro. Il corpo è qua, però la nostra mente viaggia, chissà, già nella settimana, nelle proprie cose. Oppure non siamo d'accordo con quella preghiera. Perché se uno prega, non grammaticalmente, ma esprime delle verità che non sono sostenute dalla scrittura, io posso anche astenermi da dire amen. Questo lo vediamo, fratelli, l'importanza di dire amen, lo vediamo in prima Cronache, in prima Corinzi, spesso viene riportato la verità secondo la quale noi dobbiamo ascoltare la preghiera per poi poter dire amen. Amen vuol dire sono d'accordo, condivido quello che è stato detto. Io sposo quelle verità, le sposo anch'io, è come se le avessi dette anch'io. Allora, guardate quanto è importante, fratelli, ascoltare le preghiere. E quanto è importante dire amen. È veramente importante. È come se Massimo pregasse, io alla fine dico amen, è come se la mia preghiera continuasse. È come se avessi pregato ancora anch'io. Quindi questo è veramente un elemento molto importante. In verità, vero, così sia. Sono d'accordo. Ok? Questo vuol dire amen. Pensate, l'importanza dell'amen lo vediamo anche in molte epistole come conclusione. L'epistola ai Romani conclude con amen, prima Corinzi conclude con amen, Galati conclude con amen, Filippesi, Ebrei, seconda Pietro e Giuda concludono con amen. Così è, sono d'accordo. Questo è una piccola verità che dovrebbe, fratelli, accompagnarci in tutti gli incontri. Ci sono dei momenti in cui, non so, voi l'avete notato magari, dei momenti in cui chi risponde a me sono pochi. Allora la mia domanda è, sono qui? Sono presente a Villa Cortese? La mia domanda è, sono d'accordo? No? Oppure non sono d'accordo i miei fratelli quando prega Tizio o Caio? Questa è un'altra domanda che noi dobbiamo porci. Che cosa non è la preghiera? Continueremo la prossima volta. La preghiera non è una didascalia. Che cosa voglio dire? Un errore che noi commettiamo spesso è che nelle preghiere ci mettiamo a insegnare, facciamo i messaggi. Questo non è biblico, fratelli. È come se noi vogliamo insegnare al Signore o ai fratelli. C'è un altro momento, questo è un momento nel quale bisogna insegnare alla Chiesa. Ma quando io prego non mi devo mettere a fare i messaggi e neanche a insegnare nella preghiera, ok? La preghiera ci parla di altre cose che noi vedremo. E l'ultimo aspetto, poi mi fermo. Avevo detto che mi fermavo prima, adesso mantengo la promessa. La preghiera non è un'attività psicologica, fratelli. Voglio spiegarmi. C'è stato uno studio negli Stati Uniti che ha notato nelle persone che hanno, in alcune persone anziane che hanno fede nel Signore e che avevano questa attività di preghiera intensa, hanno notato che certe malattie mentali hanno avuto uno sviluppo meno veloce e in alcuni casi, situazioni particolari, è stato anche un aiuto a rimettersi ingareggiate da un punto di vista mentale. Parliamo di persone anziane. Allora, che cosa hanno fatto questi qua? Hanno detto, ok, funziona. Allora, tutte le persone anziane, noi, o chi è in difficoltà da un punto di vista mentale, noi li facciamo pregare. Ok? Ma questa è un'attività psicologica. Cioè, non c'entra niente. Perché la preghiera ci parla di una relazione. Ha efficacia nella vita di un credente quando c'è la vita, quando c'è questa relazione intima col Signore. Allora, se al Signore piacerà, la prossima volta continueremo a vedere che cosa non è la preghiera e che cosa è la preghiera. Vedremo diversi aspetti della preghiera, perché vorrei, fratelli e sorelle, che noi tutti migliorassimo in questo aspetto. Vedete, c'è stata una testimonianza, forse ve l'ho girata anche sulla nostra chat un po' di tempo fa, nella quale c'era un anziano di una chiesa che aveva un figlio lontano. Un figlio lontano, si era allontanato, e questa chiesa si radunava alle 4 di mattina per pregare sempre per questo ragazzo. Alle 4 di mattina. Puntualmente si ritrovavano per pregare per questa persona. E a un certo punto questo ragazzo che era nel mondo, mentre era nel mondo, ha detto che si è visto davanti a sé come se il film di cosa sarebbe stato se finiva nello stagno di fuoco di zolfo. Ha avuto così paura questo giovane che è tornato indietro dal padre. E quando il padre l'ha visto, lo ha accolto, l'ha abbracciato, gli ha chiesto: cosa ti ha fatto tornare indietro? Papà, io ero alle 4 lì e io ho visto lo stagno di fuoco di zolfo. E il padre ha detto: adesso ho capito. Tutta la chiesa era in preghiera alle 4 ogni giorno per te. Tu eri in giro a divertirti, la chiesa pregava per te. Fratelli, quanto è importante la preghiera, ma è molto importante. Vorrei che noi tutti crescessimo. Abbiamo il terzo lunedì del mese, l'ultimo lunedì del mese, abbiamo sempre la riunione di preghiera alle 6 del mattino. Sarebbe bello se più fratelli partecipassero, è vero? C'è un bel gruppo. Preghiamo in ginocchio, è bellissimo perché possiamo servire la Chiesa in tanti aspetti, ma sarebbe bello, sempre in funzione delle possibilità lavorative, che più fratelli si ritrovassero qui per pregare. E a volte sarebbe bello avere delle riunioni di preghiera specifiche per certi soggetti. Vi ho mandato l'elenco dei figli non credenti. Io non so se quanti di voi pregano per quell'elenco nutrito. Io spero tanto, fratelli, che lo facciamo in ginocchio, con la faccia a terra. Io spero che citiamo ogni nome lì, perché possano in qualche modo incrociare il Signore. Fratelli e sorelle, quanto è importante la preghiera. Identifica la vita ed è indispensabile alla vita cristiana. Che il Signore ci aiuti. Amen.
Abbiamo pochissimo tempo che possiamo dedicare ancora un momento di adorazione.